Ci siamo ragazzi, siamo sempre a Track 01 negli studi di Onde Quadre, Politecnico di Dietro, via Boggio, puntata numero 28, io sono Eugenio, in regia Ciccio Calì e con me le ragazze splendide, splendide, splendenti, Ludovica e Gloria.
Facciamo un bel coro.
Come sei gentile oggi, splendidi e splendenti.
Come state ragazze, tutto bene?
Tutto bene, carichissime per questa puntatona molto molto speciale.
Sì, avvisiamo i nostri ascoltatori, li abbiamo già avvisati in tutte le altre puntate precedenti che stava arrivando la puntata speciale, quella senza gli ospiti, quindi nessun pezzo live quest'oggi, nessun personaggio da intervistare.
Ma un microfono a testa per noi.
Un sacco di libertà.
Oggi lusso, lussissimo.
Sì, e approfondiremo comunque un discorso musicale non indifferente, diciamo, perché ci addentreremo nella storia della musica in un certo senso, no?
Sì, abbiamo confezionato per i nostri ascoltatori una puntata sul 68, super 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 farcita di cose, di eventi, di informazioni e...
Sì, volevamo fare una puntata prettamente musicale, cioè dare più importanza proprio alle canzoni, quelle che hanno fatto la storia della musica e non quelle che ci auguriamo la faranno come facciamo di solito.
Esatto.
E dovendo scegliere un tema che accomunasse molte canzoni appunto celebri, la nostra Fra Milani ci ha dato un bellissimo...
Cogliendo appunto il mezzo secolo che fa.
Esatto.
Il 68 quest'anno nel 2018 appunto.
Sono passati esattamente 50 anni, lei ci ha suggerito di parlare.
E cose di cui parlare ce n'erano moltissime.
Sì, prima però vogliamo ricordare i nostri contatti, che sennò ce ne dimentichiamo, che sono sempre gli stessi. Ma oltre a sentirci sul sito dove potete sentirci, che è www.ondequadre.polito.it, dove trasmettiamo anche i podcast per chi si perde le puntate passate, potete seguirci attraverso i nostri canali social.
Canali social, potete quindi trovarci su Facebook come Track01 oppure su Instagram come Track01Q oppure Track01_Q.
Oppure ci mandate una mail se ci volete dire qualcosa, consigliarci artisti.
Oppure se volete autoconsigliarvi a noi.
Che facciamo schifo, potete mandandoci una mail a track01q@gmail.com.
Il 1968 è stato un anno rivoluzionario in tutti i sensi, celebre per numerose cose. Cioè, io se penso al 68 penso a noi che siamo studenti in università, alla lotta studentesca, agli ideali che nascono proprio in quel periodo, no? A voi cosa vi viene in mente pensando al 68?
Woodstock prima di tutto, però Woodstock era, anche se appunto è accaduto un anno dopo, però comunque fu un processo frutto di tutte le rivolte studentesche,
sì,
del 1968.
Festival, diciamo, che descrive,
esatto,
abbastanza il periodo, perché poi ci concentriamo su quell'anno, ma è un'idea, un concetto che,
esatto,
che si sviluppa,
esatto,
solo per mettere dei paletti, ma alla fine il periodo è quello, insomma.
Sì.
E tanta musica quindi nel 68, oltre a Woodstock, insomma,
è stato difficile di fatto trovare la scaletta o no?
Sì, sì, percorreremo infatti un po' la scena musicale dell'epoca e non solo quella musicale, no?
No, anche quella cinematografica.
Grazie all'aiuto di Ciccio, questa volta pronunciamo un attimo.
È stato non indifferente stavolta, perché insomma cinema è il suo campo,
è il suo ambito.
E ci sposteremo in tutto il mondo, perché è una rivoluzione, il pregio della rivoluzione, se così possiamo chiamarla, del 68, è che ha toccato ogni luogo dell'universo, anche la nostra,
sì,
cara Italia.
Sì.
Indubbiamente.
Infatti, come parleremo di Woodstock, parleremo pure di Sanremo.
Cioè, a ciascuno il suo festival, insomma. Quindi, pronti per cominciare? Cominciamo col ritmo, con una nuova uscita dell'epoca. Una canzone, appunto, che non c'entra niente con tutte le dinamiche di cui parleremo successivamente, ma che è proprio del 1968.
E ci gasa tantissimo.
Ci gasa tantissimo. La canzone la vuoi annunciare tu, Ludovica?
No.
No, l'annuncio io. Aretha Franklin con Think.
Think, 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 think,
Dopo 50 anni si continua a discutere su cosa abbia significato il 1968, alla luce degli effetti più o meno visibili che ancora adesso pervadono la nostra società. Non si è ancora capito se sia stata una rivoluzione riuscita oppure fallita. Sta di fatto che ha modificato il modo di concepire e di vivere la vita. Gli operai iniziarono a unirsi nella lotta, lo statuto dei lavoratori e il femminismo hanno visto la luce e il diritto di famiglia è cambiato. Studenti, atleti, attivisti contro i carri armati, tutti ci mettono il corpo perché si sentono parte di qualcosa di importante che, passando per il fisico, è destinato a cambiare la mente umana per sempre.
Come tutti i movimenti che contestano e che smuovono, c'era bisogno di un inno. We Shall Overcome è stata riscritta nel 1963 ed è una canzone di protesta pacifista, diventata poi inno del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, poi tradotta in galiziano e diventata inno del movimento studentesco contro la dittatura all'Università di Santiago de Compostela negli anni 1967 e 68.
Ed è proprio qui nell'università che il clima era decisamente teso. Ci sono grandi manifestazioni poi di piazza e frequenti scontri con le forze dell'ordine. La critica alla società borghese divenne rifiuto della politica tradizionale, esaltazione della democrazia di base e del movimento assembleare. La ricerca di un nuovo modo di far politica si accompagnò per molti giovani nati fra la fine degli anni 40 e l'inizio degli anni 50 a una vera e propria rivoluzione dei comportamenti che, innestandosi sui movimenti già provocati dal boom economico, coinvolgeva i rapporti personali, il ruolo della famiglia e le relazioni fra i sessi.
Pista Chance della Plastic Ono Band, un altro inno pacifista del 1969 scritto da John Lennon al termine di un'intervista, si chiamava Yoko Ono, meglio al termine di una serie di interviste che i due hanno condotto durante la loro luna di miele in un albergo di Montreal, in cui loro sono stati per una serie di giorni pervasi dai giornalisti che li tempestavano di domande nella speranza di scoprire magari anche di ottenere qualcosa di più piccante da una stanza d'albergo, ma in cui loro si limitavano a fare la cosa che meglio gli riusciva: stare fermi, immobili, stesi sul letto a protestare in maniera pacifica, principalmente contro la guerra del Vietnam.
Arriva un momento in cui il funzionamento della macchina diventa così odioso, ti rende così infelice che non puoi più farne parte. Non puoi farne parte nemmeno passivamente e devi mettere il tuo corpo sugli ingranaggi, sulle ruote, sulle leve e su tutto l'apparato e devi farla fermare. E devi mostrare alle persone che la gestiscono e alle persone che la possiedono che se non ne sarai libero, alla macchina sarà impedito del tutto di funzionare. Queste erano le parole di Mario Savio, un attivista accademico statunitense che fu personaggio chiave del Free Speech Movement. Questo discorso fu pronunciato nel 1964 all'Università di Berkeley in California, la culla della civiltà contemporanea.
E nell'anno precedente, nel 1963, uscì The Freewheeling di Bob Dylan, in cui venne contenuto Blowing in the Wind, che anch'esso è un inno progressista, adatto però a tutti gli scopi, che suggerisce che le cose devono cambiare e cambieranno. Questo ce lo suggerisce ponendoci una serie di domande. The answer is Blowing in the Wind.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Thank you. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Uno dei punti chiave dell'ideologia sessantottina è il concetto di aggregazione e uno dei fattori più influenti in tal senso è stato lo sviluppo della comunicazione di massa. I progressi tecnologici, la crescita dell'occupazione nelle fabbriche hanno cambiato drasticamente le abitudini delle persone che hanno nelle tasche più soldi da spendere nel tempo libero. Le radioline tascabili permettono agli adolescenti di ascoltare la musica ovunque, nelle case le donne passano meno tempo in cucina e più tempo davanti alla televisione. Ed è proprio grazie al mezzo televisivo che l'ancomer della CBS, Walter Cronkite, riuscirà a raccontare al popolo americano le atrocità della guerra in Vietnam. Oggi siamo abituati a vedere la televisione con la guerra dentro, ma prima del 1968 non si era mai visto nulla di simile.
Blowing in the Wind, diventata la colonna sonora delle proteste americane contro la guerra in Vietnam, benché Bob Dylan si rifiutò per tensioni dovute a delle situazioni personali di esibirsi sul palco di Woodstock, nonostante i molteplici inviti. In quegli stessi anni, Like a Rolling Stone fu il brano che, inneggiando al cambiamento e alla capacità di accettarlo a braccia aperte, segnò la nascita del genere folk rock.
Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. Hello, I love you, won't you tell me your name? Hello, I love you, let me jump in your game. She's walking down.
Hello, I Love You, canzone dei The Doors uscita con l'album Waiting for the Sun nel 1965. Questa però non dovette starci dentro quest'album qua, anzi viene ripescata dagli archivi della prima loro demo per mancanza di materiale per l'album appunto Waiting for the Sun, dove alla fine fu introdotta. Fu una canzone comunque delle più ascoltate dell'estate del 1968.
Scritta appunto da Jim Morrison, che inneggiava alla gioventù contro il sistema, amore, droghe e l'esercito, contro la guerra del Vietnam, padri contro figli, loro contro di noi. Un conflitto ad alta tensione che andava in scena anche nei concerti della caotica tournée americana dei Doors proprio in quell'anno. In parallelo alle manifestazioni contro la guerra c'è sempre negli Stati Uniti, un reverendo di Atlanta che predica da anni un'altra battaglia, quella per i diritti civili degli afroamericani, e lo fa all'insegna della non violenza. Il suo nome è Martin Luther King e proprio il 4 aprile del 1968 egli venne assassinato.
Spero di morire prima di diventare vecchio. Queste le parole del frontman dei U2 in My Generation. canzone che si presenta rivoluzionaria, perfino nell'uso del balbettio di Roger ed altri, che secondo il neorealismo musicale degli U è il modo di migliore di rendere la parolata anfetaminica dei Moods, i giovani modern, movimento sociale londinese dei tardi anni 50 che denunciava l'elitarismo e il razzismo verso la classe operaria. L'obiettivo loro era di ribellarsi al sistema, ma dall'interno, anche attraverso le loro mode, i loro generi musicali che ascoltavano e i loro ritrovi.
Nella battaglia contro il sistema e la censura si colloca anche la nostra adorata radio, che attraverso la visceralità della musica riesce ad arrivare al cuore di tutti. Il pezzo più ascoltato di quell'anno è dei Beatles ed è Hey Jude, nel quale Paul McCartney fa la morale ai sessantottini, a tutti noi, ma soprattutto a Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. And anytime you feel the pain,
quattro ragazzi di Liverpool sono senza dubbio il primo fenomeno di comunicazione di massa a livello mondiale e forse ne sono ancora il più grande esempio. Dal 1963 al 66 dominano palcoscenici, teatri, stadi, sale cinematografiche e TV, dettano anche mode e tendenze e ne sono pienamente consapevoli, come testimoniano le celebri parole recitate da John Lennon nell'agosto del 1966. Il cristianesimo scomparirà, si consumerà e poi svanirà. Siamo più popolari di Gesù. Non so cosa scomparirà prima, se il rock and roll o il cristianesimo.
Ma i primi contrasti stavano per arrivare e porteranno allo scioglimento del gruppo. Siamo agli inizi del 1968, il loro ultimo LP sta andando discretamente bene. Per l'uscita di quell'impressionante LP è stato fondamentale conoscere nel 1967 il guru indiano Maharishi. E adesso, per ringraziarlo, stanno andando a trovarlo nel nord dell'India, sulla strada per l'Himalaya. Sono venuti in massa con le loro compagne. Il primo a cedere, ovviamente, è il meno spirituale del gruppo, Ringo Starr, che preoccupato si portò una valigia piena di scatolette di fagioli. Preoccupato appunto per le troppe spezie. Quello che non resiste di più lo fa per mesi, è Paul McCartney. Nel frattempo se ne sono andati anche Lennon e Harrison. I due rimpiangeranno di essersene andati e ricorderanno quei giorni indiani come decisivi per la loro vita. Il loro scioglimento però arrivò nel 1970. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find.
Per il loro essere trasgressivi venivano chiamati brutti, sporchi e cattivi e contrapposti ai più rassicuranti Beatles, anche se questa contrapposizione fu spesso creata dagli stessi Rolling Stones, che si comportavano in modo volutamente antitetico rispetto ai Beatles, proponendo così un modello alternativo a uso e consumo della stampa musicale. I Rolling Stones costituiscono una pietra miliare nell'evoluzione della musica rock del XX secolo, avendo dato voce al malcontento e di conseguenza alla protesta di intere generazioni, incarnando così il travagliato spirito dei grandi bluesmen del passato.
I Put a Spell on You, canzone del 1968 fatta dai Creedence Clearwater Revival, ma scritta nel 1956 dal shock rocker Screaming Jay Hawkins. Fatto sta che la suonarono a Woodstock, però non autorizzarono la riproduzione della loro performance nel film documentario, poiché poco convinti della loro esibizione.
La contestazione riuscì a trovare nella musica uno dei canali principali di amplificazione. Il modello musicale che si sviluppa in contemporanea alla Beat Generation fu il rock and roll, un tipo di musica in uso fra la popolazione bianca, che interpretava il senso di inquietudine, di protesta e di ribellione dell'epoca.
Esso si proponeva come un veicolo antitradizionalista e anticonformista che voleva mettere al bando la musica melodica e sentimentalista e produrre un nuovo sound provocatorio. Con questo genere quindi si arrivava ad un punto in cui la libertà in musica, nei costumi e libertà sessuale si fondevano prepotentemente. Al movimento della beat faceva seguito quello hippie, appunto, Figli dei Fiori, particolarmente presente durante gli anni della guerra del Vietnam. We'll be right back.
Hey Joe, celebre canzone resa famosa da Jimi Hendrix. In realtà però l'autore è Billy Roberts e vanta più di 1000 incisioni anche di Patti Smith e Robert Plant. È stata la canzone di chiusura del Festival di Woodstock del 1969. Le performance di artisti si sarebbero dovute concludere a mezzanotte della domenica, ma dati i disagi dovuti alla pioggia e maltempo, Hendrix non lasciò il palco fino a lunedì mattina, intorno alle 9, concludendo un live davvero leggendario.
Nato dall'idea di quattro ragazzi che sfidarono l'opinione pubblica con un annuncio sul New York Times e sul Wall Street Journal, lanciando la proposta di organizzare un grande concerto che rivoluzionasse i paradigmi tradizionali, quello di Woodstock fu un evento a cui presero parte divi indiscussi della musica. E si risolse in quattro giorni e tra pace, amore, sesso, droga, rock and roll negli sterminati prati del villaggio di campagna prescelto per l'allestimento del parco.
Rolling Stones, i Who, Janis Joplin, i Led Zeppelin, Frank Zappa, i Cream sono i protagonisti fra tanti altri nomi davanti ad oltre 400.000 giovani in una sperduta contea sulla costa orientale americana a ridere in faccia ad un mondo che volevano semplicemente ed ingenuamente più umano e trovarono nelle distorsioni prodotte dalla Fender Stratocaster bianca di Jimi Hendrix i motivi della loro rivolta, le ragioni di una comunità che sapevano effimera ma che nessuno gli impediva di credere eterna.
Oh baby, have a little help from my pain. All I need is my brother.
Have a little help from my pain.
I say I'm gonna get high.
Have a little help from my pain.
Oh, 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 oh yeah. What do I do?
La storia di questa canzone è curiosa, perché i Beatles l'avevano pubblicata 2 anni prima ed era quasi uno scherzo. La cantava Ringo Starr, che era il più stonato dei quattro. Però, come dice la canzone, ce la posso fare con un piccolo aiuto degli amici. Cocker la rallentò fino a un tempo di 6 ottavi e cambiò in parte le armonie, aggiunse un'introduzione organistica. La voce fece il resto, in pratica la riscrisse. Bastava grattare la superficie per capire quanto fosse profonda quella canzone, dirà poi, e quanta tristezza avesse dentro. Quando uscì il disco, John Lennon e Paul McCartney gli spedirono un telegramma. Grazie, sei troppo per noi.
Per la nazione hippie, le droghe erano parte integrante della cultura degli anni 60, come elemento essenziale per l'espansione della mente e la ricerca interiore. Con il suo enigmatico testo, White Rabbit, divenne una delle prime canzoni contenenti riferimenti alla droga a passare in radio senza cadere vittima della censura.
Chi condivise apertamente l'ideale peace and love che caratterizzò il movimento hippie e partecipò con altri cantanti e gruppi appunto al Festival di Woodstock è Janis Joplin. Lo stile emancipato della Joplin fu votato alla difesa dell'uguaglianza fra bianchi e neri e sostenuto da una particolare ammirazione per la musica delle sue canzoni blues preferite.
Like you.
La rivoluzione concettuale portata dal 1968 attraverso la musica ha contagiato pure il cinema, dando vita al concetto di colonna sonora inteso come soundtrack. Tra queste si ricorda quella del Laureato, uscito proprio nel 1968 sulle note di Mrs. Robinson, canzone di Simon e Garfunkel, che, come ci ha sapientemente reso noto il nostro Matteo Merena, quando è venuto a trovarci qualche settimana fa, inizialmente doveva chiamarsi Mrs. Roosevelt.
Robinson, heaven holds a place for those who pray. Hey, hey, hey. Il Laureato è anche il film che viene preso come punto di riferimento della nascita della New Hollywood, un periodo di grande rinnovamento del cinema statunitense avvenuto tra gli anni 60 e i primi anni 80. La New Hollywood nacque a causa della crisi che investì Hollywood all'inizio degli anni 60, provocata dal crollo degli spettatori attirati dalla televisione, dal successo di critica e pubblico dei film provenienti dall'Europa, soprattutto dall'Italia con la commedia all'italiana e gli spaghetti western e dalla Francia con la Nouvelle Vogue. La rivoluzione più grande della New Hollywood fu quella riguardante i registi, che diventarono autori come in Europa e ottennero il completo controllo sui loro film. I registi più significativi della New Hollywood sono ritenuti Martin Scorsese, Brian De Palma e Francis Ford Coppola. Dal punto di vista delle tematiche, invece, portò alla ribalta argomenti fino ad allora tabù: la solitudine e l'inquietudine giovanile, come in film come Taxi Driver, la sessualità esplicita della donna, nuovi modi di intendere i rapporti d'amore e la condizione difficile della donna nella società americana. Ma tornando a parlare di colonne sonore, il gruppo più ambito all'epoca erano i Pink Floyd. Tra i registi che più li corteggiarono ci fu nel 1970 Stanley Kubrick, il quale voleva i diritti sull'album Atom Heart Mother. Ma siccome non fu in grado di dirgli in che scena avrebbe utilizzato i pezzi, i Pink Floyd rifiutarono.
Proprio nel 1968 Kubrick uscì con uno dei film più importanti della storia del cinema, 2001, Odissea nello spazio. Fu un'altra rivoluzione, basta pensare allo Stargate. Per la prima volta nella storia del cinema si ha la sensazione di muoversi nello spazio. John Lennon, rientrato dall'India, vedrà quel film almeno una volta alla settimana e i Led Zeppelin, altrettanto colpiti, metteranno il monolite attorno al quale ruotano gli ominidi sulla copertina del loro album Presence del 1976.
Dell'anno successivo è invece Easy Rider, film cult, che è la prima colonna sonora interamente rock and roll, una selezione di brani che oramai si può considerare come un disco a sé stante più che una mera compilation.
Una tracklist che a sua volta ci racconta nota dopo nota le atmosfere della golden era del rock e delle pulsioni giovanili che miravano un cambiamento radicale nel mondo. Gli ideali di libertà e anticonformismo sono ben espressi in Born to be Wild degli Steppenwolf e da The Weight dei The Band.
Take a load off Fanny.
In Italia le prime occupazioni universitarie iniziarono con un pelo di ritardo, nel 1966. Gli studenti vogliono partecipare alla gestione degli Atenei e manifestarono contro la società dei consumi e contro la guerra del Vietnam.
E come le occupazioni universitarie, anche i cambiamenti musicali arrivarono in ritardo in Italia, come da tradizione d'altronde. Le prime tracce della ribellione appaiono nel 1966, dove protagonista decisamente discusso fu ancora una volta la guerra in Vietnam. Famoso il pezzo "C'era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones", cantata da Gianni Morandi e censurato per il testo eccessivamente esplicito e le idee e atmosfere evocate tipiche della gioventù dell'epoca.
Tu mi fai girare come fosse una bambola, poi mi butti giù come fosse una bambola. Non ti accorgi tu.
E anche la canzone più venduta in Italia di quell'anno racchiude un sentimento di ribellione. Patti Pravo, infatti, con la bambola canta il rifiuto di una donna di farsi trattare come una bambola, appunto, dal suo uomo.
E se si pensa all'Italia, si pensa al 1968, si pensa comunque al Festival di Sanremo, all'epoca giunto alla sua 18ª edizione. A condurlo, pensate, c'era il fantastico Pippo Baudo, che era già presente, insieme a Luisa Rivelli. Quell'anno a vincere fu Sergio Endrigo con "Canzone per te", ma tra le presenze internazionali spicca il celebre trombettista Louis Armstrong, che partecipò alla gara proprio come concorrente con "Mi va di cantare", un motivetto Dixieland in stile anni 20. La cosa divertente della sua presenza al Festival di Sanremo di quell'anno fu che, a fronte dell'esagerato cachet di 32 milioni di lire, pensate, che gli fu offerto, lui credeva di doversi esibire per un mini concerto di almeno 45 minuti, e così costrinse Pippo Baudo a interromperlo durante l'esibizione in scena.
Ciao, stasera con te mi senti felice, felice, perché bambina tu.
Come dicevamo, ovviamente anche però i movimenti studenteschi italiani si accodano a quelli europei. In particolare è proprio del 1968 la famosa rivoluzione di Praga, no? Che è quindi un periodo storico di liberazione politica cecoslovacchia, appunto, durante il quale la Cecoslovacchia era sottoposta al dominio e al controllo dell'Unione Sovietica. In Italia questa cosa viene ripresa da Guccini, il quale vuole richiamare il gesto di estrema protesta del celebre studente Jan Palach, che si diede fuoco in piazza Venceslao, e lo fece appunto con la Primavera di Praga.
Di antichi fasti la piazza vestita grigia guardava la nuova sua vita, come ogni giorno la notte arrivava, frasi consuete sui muri di Praga. Ma poi la piazza fermò la sua vita e breve ebbe un grido la folla smarrita, quando la fiamma violenta ed atroce spezzò gridando ogni suono di voce. Son come falchi quei carri appostati, corron parole sui visi arrossati, corre il dolore bruciando ogni strada e lancia grida ogni muro di Praga. Quando la piazza fermò la sua vita, sudava sangue la folla ferita, quando la fiamma col suo fumo nero lasciò la terra e si alzò verso il cielo, quando ciascuno ebbe tinta alla mano, quando quel fumo si sparse lontano, Janus di nuovo sul rogo bruciava all'orizzonte del cielo di Praga. Dimmi chi sono quegli uomini lenti, coi pugni stretti e con l'odio fra i denti. Dimmi chi sono quegli uomini stanchi di chinar la testa e di tirare avanti. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga. Dimmi chi era che il corpo portava, la città intera che lo accompagnava, la città intera che muta lanciava una speranza nel cielo di Praga, una speranza nel cielo di Praga, una speranza nel cielo di Praga.
Anche in Italia si viveva aria di tensione. Esemplare fu la battaglia di Valle Giulia presso la Facoltà di Architettura di Roma il 1 maggio 1968. Fu uno scontro fra manifestanti universitari e polizia, avvenuto successivamente a uno sgombero da un'occupazione studentesca. Questa fu sede di numerose iniziative politiche che, a differenza dalle iniziative politiche studentesche che caratterizzavano la tendenza universitaria europea, queste qua furono coordinate dai docenti, che diede un grande aiuto agli universitari italiani di quell'epoca.
Aspetto molto interessante quello evidenziato da Gloria. E a proposito di rivoluzione, ragazzi, adesso possiamo ritornare ai nostri amati dialoghi. Una rivoluzione l'abbiamo fatta anche noi con questa puntata che ora si sta concludendo. Abbiamo completamente sovvertito i nostri schemi, ci siamo spinti oltre, abbiamo cambiato molto le carte in tavola, come è successo in quell'anno lì, nel fantomatico 1968. Cosa ne tirate fuori da questa puntata?
Beh, nel senso, abbiamo assunto un po' il mood del 68 per parlare del 68, non potevamo fare altrimenti, nel senso.
Gloria, penso che tu abbia invece sviluppato, visto che hai qualche deficit nelle canzoni vecchie, no? Una forte conoscenza musicale.
Esatto, dover andare in cerca delle canzoni di questi anni qua mi ha aiutato decisamente a ricomporre un albero genealogico delle canzoni, ma a capire un po' meglio cosa accadeva nella mente, negli animi degli studenti di quell'epoca.
Rivoluzione ancora maggiore, per la prima volta in 28 puntate, qua in questi microfoni è arrivato anche il Ciccio Calì dalla regia.
Sì,
che
c'era Ciccio.
Ci ha fatto uno spiegone sul cinema super interessante. Lui che studia, esatto.
Il contrario.
Ma io sono dell'idea di dargli una rubrica tutta per lui. Uno possiamo pensarci a prova.
Il momento di Ciccio. Cari ascoltatori, noi speriamo che questa puntata speciale vi sia piaciuta, ma torniamo comunque settimana prossima con la solita tradizione,
sì,
di Track
01. Normali,
gli ospiti ce li abbiamo già pronti.
Non un microfono a testa, non potremo godere di questo privilegio, no. Perché ci saranno appunto gli ospiti che sono.
Lo vogliamo anticipare?
Anticipiamo.
I Papà Z
verranno a trovarci, e quindi classica puntata con intervista e pezzi live di questo fantastico gruppo.
Ci salutiamo qui.
È stato bello, veramente. È stato difficile, ma sfidante, come si dice.
Sfidante, sì.
Ci salutiamo con un pezzo dell'anno leggermente successivo, appunto immediatamente successivo al 1968, che è del 69, che è Everybody's Talking di Harry Nilsson.
Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. I'm going where the sun keeps shining through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone. Everybody's talking at me, can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't let you
leave. Welcome back to the program. 2, 3, 4, 1, 2. We'll be right back.